Mille Voci.
Partiamo subito dal titolo, un titolo che incuriosisce e rassicura. La pandemia dei dati, ecco il vaccino, per le edizioni Mondadori Education, la collana Scienza e Filosofia, pubblicato nel 2020, ma ancora assolutamente attualissimo, di Antonietta Mira, che è professoressa di statistica e data science all'USI di Lugano, e Armando Massarenti, che è responsabile dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, nonché della collana che edita il libro. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati, con l'assistenza tecnica di Igor Gianola e Tania Ciriaco al centralino. Potremmo dire che c'è una fruizione e una incomprensione dei dati che possiamo forse definire primaria, errata, imprecisa, e c'è poi una percezione che potremmo definire secondaria, che riguarda la loro condivisione e la loro spesso redditizia diffusione. Perché queste parole? Perché forse questo ci aiuta a capire il contesto nel quale cercheremo di riassumere questo denso libro, che potrebbe essere una sorta di manuale di sopravvivenza contro il profluvio di dati e di grafici e di infografici e di statistiche che dall'inizio della pandemia ormai fruiamo e leggiamo quotidianamente, spesso anche in maniera imprecisa, distorta, perché forse non sempre questi dati sono stati comunicati come sarebbe stato utile fare, e soprattutto perché poi alla fine si rischia di creare anche una grande confusione. Una grande confusione che ovviamente alimenta la disinformazione, la circolazione delle cosiddette fake news, e quindi anche questo è un aspetto che ci interessa. Sono tanti i temi che possiamo affrontare questa mattina in compagnia dei nostri interlocutori. Ovviamente non potremo essere esaustivi, non distribuiremo certo dei certificati di legittimità a chi ritiene di essere nel giusto e chi invece ritiene che la parte avversa sia dalla parte sbagliata, scusate il gioco di parole. Cercheremo di capire il contesto dentro il quale ci muoviamo, e soprattutto cercheremo di capire non tanto quali sono le armi per combattere la disinformazione, ma quali sono semmai gli strumenti che possiamo mettere sul tavolo per difenderci e per acquisire conoscenze che ci impediscano o ci permettano di sfuggire alla disinformazione. Lo faremo per cominciare con gli autori del libro, che sono collegati con noi, e quindi saluto e ringrazio di essere collegata con noi Antonietta Mira, che è professoressa di statistica, direttrice del Interdisciplinary Institute of Data Science dell'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuta, professoressa.
Buongiorno.
Collegato con noi dovrebbe esserci anche al telefono Armando Massarenti, che è filosofo e saggista, responsabile dell'inserto culturale del Sole 24 Ore e della collana Mondadori Scienza e Filosofia, che è appunto l'alveo nel quale è stato pubblicato questo libro. Buongiorno Armando Massarenti.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Invito peraltro che segue appunto la conferenza di presentazione che c'è stata ieri alla Biblioteca Cantonale di Lugano, anche nell'ambito delle manifestazioni, diciamo, di divulgazione scientifica legate anche all'appuntamento con il premio Möbius, ma di questo parleremo poi in un'altra occasione. Era però l'occasione appunto per scoprire questo manuale, per capire in fondo che uso ne possiamo fare. Per capire il contesto, dicevamo, in cui proliferano ovviamente a causa della confusione anche le cosiddette fake news, le notizie false, le notizie che vengono propagate ad arte, qui invece ci facciamo aiutare dal nostro collaboratore, giornalista, esperto di comunicazione digitale, direttore di agendadigitale.eu, Alessandro Longo. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Tanta carne al fuoco, scusate l'espressione abusata. Ma cominciamo dalla pietanza più ricca, con Antonietta Mira e Armando Massarenti. Perché avete pubblicato quello che si potrebbe definire un instant book, perché è uscito, diciamo, all'inizio, poco dopo l'inizio della pandemia, quindi sentiva già l'esigenza di fare chiarezza, dal titolo appunto La pandemia dei dati, ecco il vaccino. Perché lo avete scritto, cominciando dalla professoressa Mira?
Proprio per fare chiarezza, appunto, per aiutare le persone che si sono sentite sopraffatte dai dati, i coronadati, ovvero i dati generati dal coronavirus e dalle notizie che li bombardavano, spesso non necessariamente autorevoli, quindi le cosiddette fake news. Quindi un po' per proteggere, per creare uno scudo, per dare degli strumenti al lettore per difendersi, appunto. Il libro è una sorta di vaccino, un vaccino mentale che cerchiamo di inoculare nel lettore pagina dopo pagina, e questo vaccino mentale si chiama il pensiero critico. E il pensiero critico possiamo esercitarlo tutti quanti nel momento in cui ci troviamo a leggere notizie o a cercare di interpretare i dati, ovvero dobbiamo ragionare con la nostra testa. E gli ingredienti fondamentali di questo pensiero critico sono, da un lato, la filosofia, e qui entra in gioco Armando Massarenti, il mio coautore, che è appunto un filosofo della scienza oltre che giornalista scientifico. La filosofia ci insegna ad aprire la mente, a superare i dogmi, ad amare la conoscenza. E il secondo ingrediente del nostro vaccino sono le competenze quantitative, qui entro in gioco io, ovvero la matematica, la probabilità, che è la matematica dell'incertezza, la statistica, in generale la scienza dei dati. Sono tutte competenze che spesso spaventano, ed è bene che si avvicini il lettore a queste competenze con degli esempi semplici, come cerchiamo di fare nel libro, perché queste competenze sono importanti nel cercare di dare un senso a questi coronadati, aiutano ad estrarre informazioni e poi a passare da queste informazioni alla conoscenza. Quindi ecco, il libro si propone tutto questo, oltre che cercare di tranquillizzare, ha un effetto, speriamo, anche ansiolitico, l'ho avuto su di noi nel momento in cui lo stavamo scrivendo, perché cercare di fare chiarezza e di orientarci un po' in questa situazione aiuta ad abbassare anche certe paure.
Chi segue la trasmissione in streaming oppure guardando sul canale televisivo, dove siamo anche in onda, sulla 2, potrà notare che la professoressa Mira appare con dietro una delle belle illustrazioni che corredano il libro, che, se non vado errato, sono di Teresa Zdralevich. E quindi,
Zdralevich. Sì. Teresa Zdralevich, ecco, è la nostra brillante grafica, che ha veramente enormemente aiutato il nostro intento divulgativo, creando delle immagini accattivanti e al contempo molto comunicative. Questo è un po' nella tradizione dell'infografica, quella che si chiama l'isotype, che è stata teorizzata da Otto Neurath, un filosofo austriaco degli inizi del Novecento. E Teresa ha riecheggiato e reinterpretato veramente mirabilmente questa impostazione, con un tono leggero e ironico che la caratterizza, e cercando di togliere un po' di pressione rispetto a questi temi che sono così difficili da trattare. E veramente le sue grafiche aiutano molto nella comunicazione di questi concetti. Ci abbiamo lavorato insieme e penso che siano un valore aggiunto del libro.
Anche perché, appunto, il valore divulgativo di un testo che comunque, come dicevo, è un manuale anche per cercare di interpretare e comprendere la realtà, è un valore imprescindibile, soprattutto appunto in una situazione che potremmo definire ancora piuttosto caotica dal punto di vista della percezione dei dati che stiamo tuttora vivendo. Armando Massarenti, mi compete a mo' di introduzione fare una domanda che potrebbe essere persino provocatoria, ma dopo ovviamente ci addentreremo maggiormente, anche magari con l'ausilio delle domande che arriveranno dal pubblico. Però, visto che Antonietta Mira faceva riferimento a questo concetto di pensiero critico, quale differenza c'è tra il vostro, lo dico tra virgolette, pensiero critico e quello di chi non si fida dei dati e delle affermazioni della scienza, né del metodo scientifico in questo frangente di contestazioni spesso generalizzate?
Dunque, noi abbiamo rilanciato non solo questo libro, ma anche altri libri della mia collana con uno slogan che era "Le competenze contano", no? Le competenze contano perché noi abbiamo assistito per un lungo periodo a questa ideologia dell'uno vale uno. In realtà le competenze, sia quelle filosofiche di un certo tipo, perché la filosofia anche questo anno e mezzo non ha brillato particolarmente per utilità. Abbiamo visto delle figure di filosofi, anzi, alimentare quel pensiero critico poco utile a nostro parere. Invece per noi la filosofia e la scienza dei dati, la statistica, la probabilità, la matematica dell'incertezza, appunto, degli ottimi antidoti a quel pensiero critico un po' impazzito, che in realtà parte da domande anche giuste e sensate. È sempre bene chiedersi, avere un approccio critico rispetto alle informazioni che noi riceviamo. Se poi questo approccio critico diventa ipercritico e soprattutto impazzisce totalmente fino a costruire teorie del complotto, fake news di ogni tipo, allora a quel punto bisogna intervenire col pensiero critico vero, che è quello a cui ci ispiriamo noi e che cerchiamo di ricostruire facendo tesoro di una tradizione filosofica ormai, che sappiamo bene, plurimillenaria, e poi soprattutto di filosofi che hanno molto a che fare con la matematica. Per esempio Bertrand Russell dice: insegnare a vivere senza la certezza e tuttavia senza essere paralizzati dall'esitazione è forse la funzione principale cui la filosofia può ancora assolvere, no? Allora, la filosofia può servire proprio a questo, cioè a mostrarci con, poi più ironicamente, un grande probabilista come Bruno De Finetti, che ha spiegato molto bene come la probabilità vera è quella che ci riguarda tutti nelle nostre vite quotidiane, diceva: l'incertezza domina ovunque. Tutta la nostra vita è immersa nell'incertezza, nulla all'infuori di ciò si può affermare con certezza. Cioè, c'è una lezione che dobbiamo trarre dalla pandemia del coronavirus, è proprio che siamo fragili, viviamo costantemente nell'incertezza, e i migliori strumenti che noi possiamo avere sono proprio quelli che ci permettono di gestire al meglio l'incertezza senza annegarla. E diventa anche un tema culturale molto importante, che si lega peraltro alla formazione dei buoni cittadini. Un buon cittadino dotato di senso critico, ma non di quel senso critico impazzito che genera fake news, che genera confusione e rumore, ma non solo dall'altro canto quello dei complottisti eccetera, ma anche di chi fa normalmente informazione. Quando si esagera nel dare informazioni non particolarmente testate, provate, oppure con dati che non sono stati resi omogenei e quindi non valgono nulla per avere un assetto previsionale, ecco, tutto questo noi abbiamo cercato appunto di costruire un bacino mentale con gradualità, cercando di far entrare il lettore piano piano e ad ogni pagina inoculare appunto quel senso critico che è necessario, per fare in modo, come dice Giorgio Parisi nella bella introduzione che ci ha scritto. Giorgio Parisi, sapete, è un grande fisico, molto vicino al premio Nobel, chissà se mai l'avrà, se non ce l'avrà è solo perché è italiano e ha uno svantaggio di base. E Giorgio Parisi, che al momento della scrittura del libro era presidente dei Lincei, scrive appunto che questo libro ci propone non solo e non tanto un'analisi del coronadati, ma alcuni strumenti che possono essere utilizzati e che sono un acquisto per sempre. E quindi, cioè, guadagnare quelle competenze di base che delineano una forma di intelligenza e di pensiero critico che sono necessari a cittadini che vogliono essere oggi padroni del proprio tempo, cioè non vogliono essere sovrastati né dalle fake news naturalmente, ma anche dalla quantità di dati incredibile che noi non solo riceviamo e dobbiamo gestire, ma anche che noi regaliamo alla rete senza saperlo tutte le volte che diamo l'assenso un po' distrattamente, no, a quelle norme della privacy, ai cookies, e poi come vengono riutilizzati questi dati.
Armando Vassarenti, fermiamoci un attimo, sì, qui, perché poi ci veniamo, anche perché adesso mi corre comunque l'obbligo di ricordare come sempre i nostri numeri di contatto, perché così i nostri ascoltatori possono scriverci domande e riflessioni, anche perché in fondo l'intento di questo libro è appunto come quello che cerchiamo anche di fare noi parlandone, di dare spunti di riflessione e magari ancore alle quali aggrapparsi ogni tanto, quanto di fronte alla confusione dei dati abbiamo, come dire, delle difficoltà, delle incertezze che, come ricordava giustamente Massarenti, fanno parte della nostra vita. Però cerchiamo anche di, come dire, distinguere quello che è grossolanamente falso da ciò che è forse discutibile e probabilmente vero, ma che necessita comunque delle prove ulteriori. E questo aspetto lo tratteremo tra un attimo, appunto, anche con Alessandro Longo. Allora, i nostri numeri di contatto, poi un po' di musica e dopo torniamo qui in diretta con i nostri interlocutori.
0848 03 0808 WhatsApp 076 321 1113 SMS 955 parola chiave rete 1.
Le 11:22 a mille voci questa mattina parliamo di pandemia di dati, virus delle fake news ed eventuali antidoti, a cominciare ovviamente dal vaccino, ma in questo caso un vaccino inteso come strumento, come elemento di difesa e di consapevolezza attraverso le conoscenze che ci vengono dagli esperti, da coloro che studiano anche questi fenomeni che stiamo vivendo nel corso della pandemia. Quel pensiero critico al quale faceva riferimento uno dei nostri interlocutori, che ve lo ricordo, sono Armando Massarenti, appunto, che è filosofo, epistemologo e saggista, ma responsabile dell'inserto culturale del Sole 24 24 ore anche della collana Mondadori Scienza e Filosofia, che pubblica il libro del quale stiamo parlando, che si intitola La pandemia dei dati, ecco il vaccino, insieme, scritto insieme ad Antonietta Mira, professoressa di statistica che dirige l'Istituto di Data Science dell'Università della Svizzera Italiana, che è appunto coautrice assieme a Massarenti del libro. È collegato con noi anche il collega e collaboratore, il nostro collaboratore scientifico, giornalista Alessandro Longo, esperto di comunicazione digitale, direttore di agendadigitale.eu. Alessandro, dicevamo, in questa situazione in cui la confusione dei dati può indurci ad avere sospetti, ad avere diffidenze, giocano un ruolo importante ovviamente le reti sociali. E le notizie che saltano fuori man mano sono notizie che dovrebbero in qualche modo renderci particolarmente attenti a come ci muoviamo sulle reti sociali, a cominciare da Facebook. Perché non soltanto la circolazione di fake news è, diciamo, fisiologica, ma può essere addirittura alimentata ad arte. A quale scopo?
Lo scopo più antico del mondo, fare soldi, profitto. E ne parliamo oggi anche perché sono uscite importanti inchieste del Wall Street Journal, 4, 5, si li chiamano i Facebook Files, cioè l'importante giornale americano ha riuscito a ottenere documenti interni di Facebook, di persone, insomma, di Facebook che lavorano al tema della disinformazione, del ruolo dei social, ruolo tossico dei social. Ecco, è riuscito a mettere in mano su questi documenti che dicono appunto questo, cioè che l'algoritmo di Facebook alimenta la disinformazione, il discorso d'odio, proprio per come è stato progettato. In particolare, qualche anno fa, vi ricorderete, è stato cambiato l'algoritmo di Facebook perché la società era molto preoccupata in quel periodo di non riuscire a sviluppare abbastanza engagement, ossia si era preoccupata perché gli utenti non interagivano più abbastanza tra di loro e con la piattaforma. Questo è chiaramente un grosso rischio economico per l'azienda. Allora, cosa ha voluto fare? Ha eliminato, ha ridotto l'importanza nell'algoritmo di tutti quei contenuti professionali, giornalistici, aziendali, e ha favorito molto di più i contenuti personali, i commenti, quindi degli amici, degli utenti normali, parenti. Noi quindi adesso vediamo molto più spesso questo tipo di contenuti. E questa modifica, secondo questi documenti, quindi questa si è accorta che questa modifica ha portato un aumento della disinformazione, del discorso d'odio, quindi ha generato un fenomeno, un circolo vizioso alla fine di circolazione di fake news, ma anche di effettivamente hate speech, perché alla fine l'algoritmo va a favorire tutti quei commenti che creano furore, rabbia, disillusione, insomma, tutti quei sentimenti negativi hanno molto grande engagement, molti commenti, molte reazioni al contenuto, e l'algoritmo continua a favorirlo. Facebook lo sa che è dannoso, questa è la grande scoperta che ha fatto il Wall Street Journal, sa che tutto questo è dannoso, ma riesce a mettere soltanto qualche toppa per evitare i casi più deleteri, non ha la forza di cambiare l'algoritmo, perché sarebbe troppo dannoso per l'economia della piattaforma. Quindi questo è un po' il problema di fondo, che abbiamo al mondo adesso una piattaforma che ha per sua natura, per sua intrinseca natura, un grossissimo potenziale lesivo nei confronti del discorso pubblico. E lo si è visto anche con il Covid, per la diffusione della disinformazione, anche questa è un'altra inchiesta recente del Wall Street Journal. Nonostante le parole di Mark Zuckerberg, che diceva, sapete, il capo di Facebook, che era contro la disinformazione a tema vaccini, avrebbe fatto di tutto, eccetera, poi si è visto che in realtà non riuscivano a bloccare questa disinformazione, e ci sono stati milioni americani, in questa inchiesta chiaramente americana, che sono stati sottoposti a disinformazione su social, non solo Facebook ma anche YouTube, proprio per come funzionano questi algoritmi. Quindi molti adesso si stanno chiedendo, e allora forse il problema è alla base, è come funziona l'algoritmo, che dovrebbe essere meno orientato a far circolare interazioni e quindi insomma accettare anche una perdita economica per il bene comune. Questo è un po' un grosso tema che noi trattiamo molto a mille voci ed è importantissimo, credo.
Allora, siccome siamo a quasi, diciamo, la metà della trasmissione, o anzi forse anche un filo dopo la metà, chiedo a tutti gli interlocutori di, per così dire, cercare di essere un po' sintetici, che così possiamo magari affrontare i molti temi che vorremmo affrontare, probabilmente non riusciremo a farlo tutto. Tra l'altro, tra un attimo ci sarà anche un aggiornamento sulla viabilità, ma non prima di aver chiesto, allora con una risposta sintetica, ad Armando Massarenti se quanto ha detto Alessandro Longo ci interroga anche dal punto di vista degli operatori dell'informazione, perché se sappiamo che i social media esercitano comunque un fascino per la loro stessa natura e per la loro stessa capacità che permette insomma di interagire tra tutti gli utenti, il fatto che le notizie, le cosiddette fake news, vadano moltiplicandosi significa che c'è sfiducia o non più sufficiente credibilità da parte dei mezzi di informazione che dovrebbero essere invece di riferimento. È così?
Sì, è proprio così. E infatti questo genere di fake news pone delle sfide enormi proprio al mondo della comunicazione. Le fake news sono sempre esistite, per carità, le bufale cosiddette nel giornalismo, così si chiamavano, ma la loro capacità di essere trasmesse, di essere virali, è diventata esponenziale. E questo, per questo il vaccino mentale di cui parlavamo è fondamentale, perlomeno per cercare un pochino di arginare tutto questo. Noi non abbiamo, in realtà, devo correggere una piccola cosa, non è un instant book il nostro, perché...
Io l'ho definito, sì, effettivamente, impropriamente, quasi come una provocazione, ma giusto ribadirlo.
Vuole intanto portarci molto lontano nel futuro, proprio con quel bagaglio di conoscenze che non sono i dati in sé, ma gli strumenti che ci permettono di uscire da queste trappole, no? Che sono anche delle trappole mentali, perché il motivo per cui Facebook funziona così bene è perché agisce sulla nostra natura umana, che ci spinge a credere di più alle panzane, tendenzialmente, non a tutti, a tutto tranne appunto ai cittadini più avvertiti, e quindi per la comunicazione è importante tenere la barra dritta. Oltretutto, all'inizio della pandemia, quella da coronavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto una cosa abbastanza saggia, che era stata seguita effettivamente dai social network, che era quello di, supponiamo io cerco su Google o su qualunque motore di ricerca o anche su Wikipedia oppure ne tratto nei social media la parola Covid-19 o coronavirus, ecco, appariva non la schermata normale, tuttora è così, e quello era un tentativo meritorio, diciamo, di ostacolare la naturale propensione ad autoconfermarsi nelle proprie ideologie, nei propri dogmi, e uno veniva ricondotto a delle fonti ritenute autorevoli, perlomeno istituzionali, perlomeno comunque non era nel mare magnum della rete, come invece ci si trova di solito. E questo, al di là del Covid, è la condizione in cui ci troviamo normalmente. Quando noi scriviamo una parola e avviamo una ricerca, siamo prima di tutto noi stessi, vittime di noi stessi, delle nostre ricerche precedenti, che vengono attraverso gli algoritmi ben considerate nel darci il risultato che ci piace di più. A questo punto questo genera dei meccanismi di auto incensamento, e c'è un bias, appunto, prima parlavo della natura umana, noi siamo naturalmente portati a cercare cose che confermano le nostre opinioni piuttosto che le falsificano, cosa che invece fanno di solito i filosofi e soprattutto i bravi scienziati da sempre, no? Vanno a cercare, diceva anche Popper in maniera molto chiara, più che altro ciò che falsifica le proprie credenze in maniera semmai appunto ed è questo il meccanismo per consolidarle e per fare di un esperto un vero esperto e non uno che dice semplicemente le cose a caso. Ecco, tutto questo fa sì che la comunicazione debba dotarsi di una maggiore attenzione a tutto questo. Io, tu ricordavi la mia attività al Sole 24 Ore della domenica, che è iniziata molto tempo fa, negli anni 80 addirittura, nell'86. Io in tutti questi decenni sono sempre stato attentissimo proprio a stroncare sul nascere quelle notizie totalmente false che poi hanno dominato invece il dibattito pubblico. Pensiamo al caso di Bella sulle finte cure sui tumori, o al caso Vannoni, tutta la questione delle staminali. E io sono sempre stato attentissimo a non lasciare nessuno spazio ai ciarlatani. Cioè, il ciarlatano deve essere definito come tale immediatamente, e questo avveniva naturalmente quando non c'era internet, non era ancora così sviluppato. Oggi è più difficile riuscire a identificare immediatamente e a bloccare la ciarlataneria, proprio perché ha quella forza propulsiva che fa sì che genera reddito, genera molto maggiore reddito di quanto lo facciano le buone notizie, le notizie corrette. Quindi dobbiamo essere sempre più consapevoli noi comunicatori che dire la verità, e anche gli scienziati e anche i comunicatori istituzionali, dire la verità oggi non basta, bisogna anche attrezzarsi in maniera con quelli, sono strumenti che tra l'altro le scienze cognitive ci hanno regalato copiosamente negli ultimi 50 anni di ricerca. Bisogna fare tesoro, ed è quello che cerchiamo di fare nel libro. La costruzione del nostro vaccino mentale avviene attraverso questo genere di conoscenze, una buona conoscenza della natura umana, una buona conoscenza delle trappole mentali in cui noi cadiamo molto facilmente e di cui la rete approfitta in continuazione, e quindi la costruzione dei necessari anticorpi. Insomma, è un lavoro che può fare ogni singolo cittadino, ma che prima di tutti dobbiamo fare noi comunicatori, cercare di far capire quanto è importante immunizzarsi e non cadere più in queste trappole, perché è la nostra stessa natura che ci porta in quella direzione. Noi siamo naturalmente più conservatori che pensatori critici, no? Quando agiamo in qualunque situazione tendiamo ad essere un po' rilassati e a confermare ciò che già crediamo, perché molte delle cose che sappiamo peraltro non è che siano del tutto infondate, no?
Però, Armando, come comunicatore devo fermarti, perché devo dare una comunicazione di servizio per chi in questo momento circola sulle nostre strade, e poi torniamo dopo un po' di musica verso le conclusioni, qualche esempio pratico ovviamente contenuto nel vostro libro. Sight, standing by the road. A mille voci questa mattina prendiamo spunto dal libro presentato ieri alla Biblioteca Cantonale di Lugano dal titolo La pandemia dei dati, ecco il vaccino, di Armando Massarenti e Antonietta Mira, che sono i nostri due interlocutori. Uno è filosofo epistemologo, Antonietta Mira invece è docente di statistica e data science, professoressa di statistica e data science all'Università della Svizzera Italiana. Collegato con noi anche Alessandro Longo, che ci ha spiegato come emerge sempre più che la circolazione di notizie false, non comprovate, destituite diciamo di credibilità accademica e scientifica, proliferano nelle reti sociali perché c'è qualcuno che ci lucra, e questo è un aspetto che dovrebbe renderci attenti a quando rischiamo di chiuderci dentro le nostre bolle, soprattutto attraverso le reti sociali, in cui troviamo delle rassicurazioni. Arrivano messaggi degli ascoltatori che manifestano in parte diffidenza, perché dicono in fondo se oggi la diffidenza c'è, lo si deve anche al fatto che anche i mezzi di comunicazione hanno contribuito a creare questa diffidenza e questo caos comunicativo, ed è un aspetto che abbiamo anche già trattato. Effettivamente c'è chi poi preferisce chiudere un po' il problema fuori dalla porta, perché ovviamente la pandemia ha contribuito a un eccesso di informazione in questo ambito. Però il libro di Antonietta Mira e Armando Massarenti cerca di guardare anche oltre, di guardare soprattutto al futuro. E allora volevo chiedere alla professoressa Mira, che dovrebbe essere tuttora collegata con noi, anche prendendo spunto da un messaggio vocale che ci è arrivato da un ascoltatore, che diceva: ma se io guardo le statistiche delle persone che poi sono effettivamente finite in ospedale, guardo il numero di vittime che la pandemia ha provocato, si ha sempre l'impressione che non si sia così diffusa percentualmente nella popolazione come alcuni dati ci dicono. Adesso, senza entrare nel merito di questi dati, Antonietta Mira, io vorrei capire qual è il meccanismo per il quale noi prendiamo dei dati e rischiamo di, come dire, non capirli, non riuscire a vederli nella loro totalità. Può farci magari un esempio rispetto ai molti che avete fatto nel vostro libro, per farci capire quali sono questi meccanismi che ci fanno perdere un po' la bussola?
Sì, certo, volentieri. Per commentare su il messaggio dell'ascoltatore, i dati sono inequivocabili sul tema della diffusione della pandemia a livello mondiale. Stiamo parlando di dati che dicono quanti casi ci sono su un milione di abitanti, ormai sono dati piuttosto consolidati, e quanti decessi ci sono stati a causa del coronavirus. Venendo al libro, gli esempi ne abbiamo tanti, perché cerchiamo di far chiarezza su temi a cui non eravamo abituati, come il concetto di falsi positivi o falsi negativi, concetti che sono legati alla sensibilità e specificità di un test, come un tampone per il Covid o anche un test di gravidanza, oppure il tema dell'efficacia di un vaccino. Come si interpreta questo 95% di efficacia, che peraltro è una stima, quindi ha associato un margine di incertezza. Poi cerchiamo di fare chiarezza su alcuni paradossi della probabilità, perché la probabilità non è facile e spesso è controintuitiva. È uno dei temi che io insegno ai miei studenti all'Università della Svizzera Italiana, e spesso gli studenti, ma non solo gli studenti, sono tratti in inganno da ragionamenti di tipo probabilistico, perché la nostra testa non è abituata a pensare in questi termini. Ragioniamo abbastanza bene in termini di valori assoluti, ma quando si tratta poi di percentuali e di probabilità veniamo veramente molto facilmente confusi. E quindi facciamo una serie di paradossi e mettiamo in luce gli inganni che questi numeri possono dare. Per venire a un esempio concreto, abbiamo un capitolo che si intitola La matematica delle mascherine.
Questo esempio appunto volevo che lei citasse, perché ha colpito molto i lettori del libro.
Sì, allora è interessante perché allora, innanzitutto chiariamo che la ricerca dimostra che le mascherine hanno un grande effetto sul rallentamento della diffusione della pandemia, perché proteggono sia chi le indossa sia le persone che stanno attorno a noi. Questo perché, dando alcuni numeri, una persona contagiosa quando respira diffonde circa un migliaio di particelle virali al minuto nell'aria attorno a sé. Se parla ne sparge quasi 10.000 e se tossisce i numeri diventano addirittura più grandi, 100.000. Quindi più particelle virali viaggiano da una persona all'altra, più alta è la probabilità di trasmettere l'infezione. Ora, queste mascherine bloccano queste particelle e quindi riducono la probabilità di infezione. Ora, immaginiamo che ci siano due persone, una contagiosa quindi, e una non contagiosa, ma che entrambi indossino una mascherina. Supponiamo che siano a distanza di meno di un metro, che è la distanza che queste particelle viaggiano, e supponiamo che questa mascherina protegga al 50%, dove per protegga al 50% intendo che blocca le particelle sia che una persona emette, sia che quelle che vengono inspirate. Allora la domanda è: se queste due persone appunto si trovano una di fronte all'altra, quanto viene protetta quella sana rispetto a quella che invece è malata, che diffonde queste particelle? Allora uno intuitivamente dice è protetta al 50% perché la mascherina protegge al 50%. Come ipotesi sono mascherine più o meno efficaci, ma supponiamo di avere una mascherina che protegge al 50% in entrambe le direzioni. Ecco, in realtà facendo i conti si vede che la persona è protetta al 75%, quindi la probabilità di trasmissione è ridotta non della metà, ma di due terzi, di due terzi, di tre quarti, scusate. E quindi molto più di quello che uno possa essere indotto a pensare. Ugualmente, se invece di persone non ce ne sono due, ma c'è un gruppo di persone e metà hanno la mascherina e metà non hanno la mascherina, tutti quanti sono protetti e non solo quelli che indossano la mascherina, e protetti al 44%. Ecco, questi fatti, questi numeri, innanzitutto sono un po' controintuitivi, ma poi possono anche, per esempio, dare adito ad atteggiamenti di tipo free rider. Quindi io dico non porto la mascherina perché se tanto sono comunque in un gruppo dove la maggior parte delle persone ha la mascherina, sono comunque protetto e non ho comunque la noia di dover portare questa mascherina. Ecco, sul tema di atteggiamenti di tipo free riding, cioè persone che magari non portano mascherina o magari non si vaccinano perché dicono comunque sono protetto se gli altri hanno degli atteggiamenti virtuosi, pure entriamo, qui entrano in gioco discorsi relativi alla teoria delle decisioni in condizioni di incertezza, quindi come un soggetto razionale che si trova a dover decidere porto o non porto la mascherina, mi vaccino o non mi vaccino, prende queste decisioni. Sono temi delicati, però che entrano nella vita di tutti i giorni e la statistica appunto è un supporto, è un sostegno ai decisori. Poi alla fine sono i politici, sono i medici, siamo noi che prendiamo la decisione finale, ma avere dei numeri e dei ragionamenti che sostengono la nostra intuizione è importante.
E qui capiamo quanto è complicato il lavoro di chi cerca di fare ordine, perché noi siamo confrontati non soltanto con la difficoltà di interpretare, dare, come dire, una spiegazione che sia, appunto, come dice la professoressa Mira, controintuitiva e che quindi ci faccia capire esattamente che cosa stiamo trattando e quali esiti questa analisi ci può dare, ma ci confrontiamo con una quantità sempre crescente di dati che circolano e ai quali dobbiamo fare riferimento. E qui torno ad Alessandro Longo, che ci parlava appunto di quanto la circolazione di notizie false sia redditizia. Diciamo che a monte di questa speculazione c'è il fatto che oggi è la quantità di dati che circola ad essere interessante e redditizia più che la loro qualità. Come affrontiamo questa cosa da utenti di
Sì,
internet,
certo,
Alessandro?
infatti, è quello che notava anche il vostro giornale nelle inchieste, cioè Facebook fa un dollaro su un'interazione, sia che questa sia vera, sia che questa sia falsa, non cambia assolutamente nulla al social dal punto di vista economico, almeno nell'immediato, poi chiaramente diffonde disinformazione avrà tanti grattacapi, ma li avrà soprattutto in Europa, soprattutto negli Stati Uniti, mentre si è dimostrato anche che nei paesi in via di sviluppo ha meno interesse economico e quindi anche meno controlli sulla diffusione di fake news, e questo ha creato anche grossissimi problemi, odio razziale, genocidi animati da sostenuti, supportati dalla diffusione di fake news su WhatsApp o su Facebook, è capitato in Etiopia ad esempio, in Birmania, questo insomma anche recentemente. Beh, come uscirne? Sicuramente lo stesso Facebook ha chiesto più di una volta: dateci delle regole per sapere cosa fare, cosa bloccare, cosa limitare, come limitare. E sono anni però che se ne parla, almeno dal 2017, quando c'è stato il famoso scandalo Cambridge Analytica, che ha dimostrato per la prima volta come un social potesse diffondere poi delle falsità in grado di cambiare anche l'esito di elezioni. Ecco, quindi non sappiamo se alla fine gli Stati Uniti o l'Europa o la Svizzera, insomma qualche paese riuscirà a creare delle regole chiare e precise per limitare il fenomeno senza però compromettere tutta l'innovazione e anche i vantaggi che questi social hanno. È inutile, ecco, quasi inutile ricordarlo, ma nella pandemia siamo stati un po' meno soli anche durante il lockdown, anche grazie alla capacità che queste piattaforme hanno di unire persone lontane. Poi anche hanno avuto un ruolo molto positivo nel diffondere informazioni alternative dal basso, su insomma come sta la gente davvero, come vive davvero sotto fenomeni di crisi. Tutto questo è un potentissimo strumento, dobbiamo ancora capire come usarlo bene, come società proprio come società.
E d'altronde questo potremmo dire è insito ancora una volta nella questione dei grandi numeri, perché è chiaro che quando una piattaforma digitale come Facebook annovera più di 1 miliardo di persone, forse 1,5 miliardi, è chiaro che si trova il buono e il cattivo come nel mondo intero. Armando Massarenti, ci avviamo alla conclusione, quindi la preghiera davvero di essere sintetico, perché altrimenti mi trovo costretto a tagliare la parola e mi spiacerebbe. Volevo una riflessione conclusiva riprendendo alcune cose dette ieri alla presentazione del libro, e cioè l'importanza di avere, come dire, una sorta di schiera di cittadini che siano avveduti e che sviluppa quindi un pensiero critico, magari appunto prendendosi il tempo anche di leggere il vostro libro. Mentre aggiungeva Massarenti, con i Novax è praticamente impossibile discutere, perché da questo punto di vista sono diciamo chiusi dentro nella loro logica. Allora, la domanda è semplice: non c'è il rischio di creare, come dire, delle elite che si contrappongono, cioè i cittadini che si ritengono avveduti che si scontrano con quelli che si ritengono avveduti dall'altra parte, quindi un dialogo tra sordi, ma soprattutto tra gruppi, per così dire, elitari?
Questo vorrei dire una cosa, se no, per me.
Allora,
lo dirò veramente schematicamente. In realtà bisogna proprio uscire dalla logica dei gruppi che si scontrano violentemente, perché è un altro dei meccanismi che la rete produce, le cosiddette echo chambers. Sono un fenomeno dove appunto ci sono dei gruppi dogmatici che cercano il loro nemico, creano delle fake news apposta per attaccare il loro eventuale nemico, e tutto è animato da una logica appunto amico-nemico, come avrebbe detto Carl Schmitt, il grande teorico del diritto. Ma con il pensiero critico noi dobbiamo proprio cercare di uscire dalla logica dello scontro. Quando dicevo nella presentazione di ieri che dal punto di vista pubblico forse conviene non andare troppo ad andare a cercare di confutare i Novax, perché altrimenti si falsa tutto il ragionamento e si crea appunto dell'odio là dove invece basterebbe lasciarli un pochino tra di loro, a parlarsi tra di loro, visto che sono un fenomeno in realtà abbastanza limitato, cioè quelli dogmatici che non escono.
Quando ci sono le manifestazioni, quindi, in piazza diventa un po' più complicato, però, in conclusione.
Ma da sempre ai dogmatici bisogna tagliare le unghie. Quando diventano violenti bisogna fare in modo che l'intollerante sia messo, non che bisogna togliergli la parola, bisogna togliergli la facoltà di compiere il male, di fare danno ad altri e di agire con violenza in piazza eccetera. Questo è il punto, ed è un punto di vista molto liberale che esce anche dall'altra trappola. In rete noi abbiamo visto che ci sono delle polarizzazioni tra destra e sinistra molto maggiori di quanto ci siano poi nella vita reale, peraltro prevalgono nelle fake news, nelle cose, la mentalità più conservatrice, più di destra, ma anche l'estrema sinistra è molto presente. Quindi noi dobbiamo proprio creare una cultura che eviti contrapposizioni inutili. Il confronto è una cosa importantissima, ma va fatta con delle regole che siano civili, insomma.
Antonio Altamira, un minuto scarso per concludere su una questione che mi intriga molto, e cioè le probabilità non sono delle certezze, però noi non possiamo prescindere da questo per prendere le decisioni. Credo che sia un aspetto importante che vada ribadito da lei che insegna questa materia.
Viviamo in un mondo permeato dall'incertezza, e dall'incertezza non possiamo prescindere. È importante quindi che impariamo a riconoscerla, a misurarla, quantificarla attraverso gli strumenti della probabilità. E questo ci dà un vantaggio competitivo rispetto a chi non è in grado di riconoscere e misurare l'incertezza. Quindi è vero che la saggezza popolare e la letteratura ci dice che l'incertezza è negativa e ci spaventa e ci preoccupa, ma con gli strumenti della probabilità e della statistica e della scienza dei dati misuriamo l'incertezza e addirittura la possiamo far giocare a nostro favore, ci dà un vantaggio. Questo è veramente fondamentale.
Ed è uno dei concetti fulcro contenuti in questo libro, insieme a molti altri, a molti esempi, a molte spiegazioni anche di questioni statistiche che a volte sembrano ostiche, poi spiegate magari anche con un'infografica, in questo caso accattivante, può darci degli elementi per ragionare. Magari se non capiamo, almeno ragioniamo e ci poniamo delle domande. Il libro è La pandemia dei dati, ecco il vaccino, di Armando Massarenti e Antonietta Mira, delle edizioni Mondadori, Scienza e Filosofia, la collana curata dallo stesso Armando Massarenti, da quale abbiamo preso spunto, il libro da quale abbiamo preso spunto questa mattina per parlarne e per parlare di fake news, di notizie che abbondano anche grazie ai guadagni che possono derivare dalla loro circolazione. E in questo ci ha aiutato Alessandro Longo, nostro collaboratore, e quindi ringrazio tutti i nostri tre interlocutori di essere stati con noi. Da Nicola Colatti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto, e con Mille Voci ci risentiamo lunedì.
Mille Voci.